Vangelo secondo Luca, capitolo 10, dal versetto 29 al versetto 37. Scusate, dal versetto 25 al 37. Ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella legge? Come leggi?» Costui rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il prossimo tuo come te stesso». Gli disse: «Hai risposto bene, fa questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è il mio prossimo?» Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani di briganti che gli portarono via tutto. Lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un samaritano che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino. Poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente tirò fuori 2 denari e li diede all'albergatore, dicendo: «Abbi cura di lui. Ciò che spenderai in più te lo pagherò al mio ritorno». Chi di questi 3 ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti? Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va, e anche tu fa così». Dunque, questa parabola, che sempre ci colpisce nella sua ricchezza, ma anche nella sua semplicità espressiva, parte da una domanda che è la domanda di ogni uomo, di ogni donna di fede: che cosa devo fare per avere la vita eterna? Cioè, potremmo dire, fino a che punto l'esigenza della legge di Dio può impegnarmi? Fin dove posso collocare la mia vita perché vi diventi espressiva di quella parola che ho accolto? E sappiamo anche come fra i dottori della legge c'era una grande discussione al tempo di Gesù sul tema, che variava anche tra posizioni più rigoriste, quelle che ritenevano prossimo solo chi faceva parte del popolo di Israele, e posizioni invece meno rigide, che comprendevano anche lo straniero che abitava nel territorio di Israele. E quindi il prossimo è davvero colui che in qualche maniera mi è vicino. Gesù è chiamato in causa. Però vediamo che di fronte a questa domanda Gesù opera 2 spostamenti rispetto, diciamo, alla domanda del dottore della legge. Il primo spostamento che va dalla teoria alla pratica. Cioè Gesù indica che chi è prossimo non si definisce a tavolino, ma si può dire solo in riferimento all'esperienza concreta, alla vita. Non è una materia di disputa tra i dottori della legge, tra gli esperti. Ma prossimo chiama in causa te stesso, la tua esperienza, ciò che tu sei e ciò che tu vivi. Non è qualche cosa che tu puoi delegare a un altro, ma sei tu chiamato in causa a dare la vera risposta. E poi opera un altro spostamento. Se la prima era dalla teoria alla pratica, la seconda potremmo dire è dall'esterno all'interno. La vera questione cioè non è chi è il mio prossimo, fra quelli che mi girano attorno, chi è il mio prossimo, chi devo aiutare. Ma la vera questione è chi si è fatto prossimo. E dunque è straordinario questo ingresso da parte di Gesù nella parabola. E vediamo come questa parabola fotografa in fondo una scena di vita molto concreta, reale. Gerusalemme, lo sappiamo, è il centro religioso di Israele. Lì al tempo di Gesù si trovava il Tempio, era la meta dei pellegrinaggi. E a Gerusalemme si giunge salendo da Gerico, questa città situata proprio nella depressione del Mar Morto, 1000 metri sotto Gerusalemme. E il tragitto che separa le due città, per chi ha avuto la possibilità di andare, è una zona desertica, un luogo molto adatto per le imboscate dei briganti. A Gerico poi, in questa stupenda oasi, proprio quasi sulle rive, potremmo dire, del Mar Morto, a Gerico vivono i sacerdoti che prestano servizio al Tempio di Gerusalemme. E quindi era una cosa molto usuale che i sacerdoti, come i leviti, comunque persone addette al Tempio, al culto, percorressero questa strada che congiunge appunto le due città. Una strada dunque che era frequentata oltre che da pellegrini, anche da persone che prestavano servizio, ma anche da persone che cercavano di trarre vantaggio da tutto questo. Io mi ricordo la prima volta che l'ho fatta a piedi, però l'opposto, scendendo da Gerusalemme a Gerico perché è meno faticoso. Mi ricordo che sul più bello, quando avevamo una sete bestiale, e lì c'erano dei ragazzi che ci hanno venduto le Coca-Cola, eccetera, quindi persone che sapevano che più o meno a quella meta tutti arrivavano con la lingua fuori e sudati, e quindi era il momento propizio. Ecco, in questo caso abbiamo dei briganti che incrociano questi pellegrinaggi. E se andiamo a guardare anche i personaggi, sono personaggi molto ben delineati. Si parla di un uomo che incappa nei briganti. Si parla poi di sacerdoti, di un levita. Leviti erano addetti al culto nel Tempio, e si parla di un samaritano. E quello che costituisce la sorpresa dentro questo racconto è il ruolo del samaritano, non il fatto che i samaritani fossero lì, perché tutto sommato si attraversava la loro regione, ma è il ruolo di questo uomo. Sappiamo come i samaritani al tempo di Gesù erano considerati una razza bastarda, erano considerati parte di una popolazione anche eretica, non appartenente alla stirpe ebraica. A tal punto che il disprezzo nei confronti dei samaritani era arrivato fino al punto che nelle sinagoghe, anche al tempo di Gesù, si maledicevano pubblicamente i samaritani e si pregava perché i samaritani fossero esclusi dalla vita eterna. Quindi, ecco, è per dire il disprezzo che c'era nei confronti di queste persone. Ed è bello vedere anche la pedagogia di Gesù. Gesù, di fronte a questa domanda, che cosa devo fare per avere la vita eterna, non dà una risposta immediata, ma lo rimanda alla propria esperienza. Perché in uno sguardo attento alla propria vita, lui stesso possa ricavare la risposta più adeguata, più vera. Dicevo, i personaggi, si dice di un uomo designato in modo generico, senza precisazioni di collocazioni sociali, dove anche quindi ciascuno di noi può rispecchiarsi in quell'uomo, ogni persona può ritrovarsi. E la sua relazione rispetto agli altri personaggi è motivata solo dal fatto che si trovano di fronte a un uomo bisognoso di aiuto. Non c'è ruolo, condizione sociale, religiosa, semplicemente un uomo. E poi questo sacerdote, questo levita, dove di tutti, come anche del samaritano, si evidenzia un percorso, si dice di tutti e tre che scendeva, passava per quella strada e vide. Tutti scendono, passano e vedono quell'uomo, tutti. Però ci sono delle reazioni diverse. Il sacerdote e il levita passano oltre, il samaritano si avvicina. Attenzione, perché il rischio a questo punto nostro sarebbe entrare nella logica dello scarto, in una lettura moralistica, quasi a dire, ma guarda te, proprio il sacerdote e il levita, come si comportano male, eccetera, no? Cioè il rischio è quello di entrare in un'ottica di giudizio. Questi sono cattivi, il samaritano invece è bravo. Però anche qua forse ci è chiesto un attimo di intelligenza. Tanto Gesù non entra in merito, non dice che il sacerdote e il levita sono stati cattivi. Quasi da parte di Gesù c'è la consapevolezza che in loro ciò che stavano per compiere non era permesso dalla legge. Tra l'altro pensate che ecco, queste categorie, queste famiglie di sacerdoti o di leviti erano delle famiglie molto spesso aristocratiche e talora si davano il turno, no, al servizio al Tempio. E pensate che questo servizio al Tempio molto spesso per una persona avveniva una volta in vita. E per operare il servizio al Tempio erano previste delle regole strettissime di purificazione prima di andare, proprio perché c'era la coscienza di dover andare nel santo dei santi, nel luogo per eccellenza, e quindi un percorso di digiuno, di preghiera e via dicendo. E quindi persone che potremmo immaginarcele col grande desiderio, finalmente era arrivato il loro giorno, finalmente quel momento tanto atteso e sperato ora li sollecita, li porta ad incontrare, a vivere quel servizio unico che si ricorderanno e porteranno con sé tutta la vita. O quando si parla del sacerdote non dobbiamo pensare ai nostri preti, noi che siamo lì più o meno in sacrestia, andiamo avanti, eccetera. Qua, cioè è tutta un'altra dimensione anche di relazione col Tempio. E quindi Gesù sa bene che il toccare il sangue, ad esempio, il sangue che indicava sempre la perdita della vita, la perdita del sangue, costituiva un momento di impurità. Per cui immaginatevi, il sogno veniva infranto e quindi io mi immagino, ma capite, non c'è nel Vangelo questo, quindi lasciate un po' che lavori anche di fanta religione, così. Io mi immagino che questi uomini anche abbiano guardato, ma anche col tratto di dire, ma perché non posso, perché la legge mi vieta di... E magari abbiano guardato indietro vedendo che arrivava un altro, beh, adesso si prenderà cura lui, dai. Io me l'immagino un po' così, però, torno a dire, non c'è scritto. Cioè mi immagino uno sguardo buono di Gesù su questi. Così pure Levita si sarà trovato di fronte a questo mezzo morto e si chiede anche lui che cosa fare, gira lo sguardo e vede che c'è un altro. E quindi dice, beh, insomma, dai, c'è lui. C'è lui che si prende carico, meno male. E quindi, proprio in questo volevo dire, attenzione, Gesù non opera un giudizio di scarto, ma ci invita ad andare dentro, a quella ricchezza di atteggiamenti che sono propri del samaritano. ad incrociare quel grande movimento che quel samaritano porta con sé. Dice, ne provò compassione. E sappiamo come la compassione è un verbo che dice l'amore viscerale di una mamma nei confronti del proprio bambino. Il verbo greco dice proprio questo. Ed è un atteggiamento, un movimento interiore, ne provò compassione. E poi c'è un movimento esteriore, si prese cura di lui. E la stessa espressione ritorna anche nella consegna che il samaritano lascia all'albergatore, è quella di prendersi cura, ad indicare che l'opera coinvolge anche altri. E così l'agire del samaritano verso questo malcapitato prende una direzione inversa rispetto a quella dei briganti. I beni che erano stati i motivi dell'assalto e di rovina per quell'uomo, ora sono il mezzo attraverso il quale il samaritano si avvicina al bisogno per ridargli possibilità di vita. Proprio quei beni che avevano motivato l'agire dei briganti, ora gli stessi beni, potremmo dire, diventano il segno della compassione, della cura. Che cosa c'è dentro questo testo che può consegnarci, direi, parole, prospettive dentro le quali rileggere il tratto della misericordia di Dio? Ma innanzitutto mi sembra questo. Ci porta a comprendere come la misericordia ha la forma del racconto e precisamente del racconto della nostra vita. Quando noi parliamo della misericordia di Dio c'è un grande rischio, il rischio di definirla a tavolino. Maestro, che cosa devo fare? No, la misericordia ha la forma della mia vita. È la mia realtà, è la mia esperienza che si fa parola adeguata per dire la misericordia di Dio. Se voi leggete la Bibbia, la Bibbia è un grande racconto della misericordia di Dio. Voi non troverete mai una definizione di che cos'è la misericordia. Siamo noi a dare le definizioni della misericordia. Ma la misericordia ha il volto tuo, il mio volto, i segni della cura dentro la quale io mi appresto, mi avvicino alle persone. La misericordia di Dio ha il racconto della mia vita. Ed è proprio qua, direi, la prima grande parola che Gesù ci consegna. Se tu vuoi capire che cos'è la misericordia di Dio, accostati alla vita. Sappi riconoscerla, incontrarla. Sappi aprirti ad essa, cogliendo in essa i tanti racconti dentro i quali la cura degli altri nei tuoi confronti hanno saputo farsi racconto e parola della misericordia di Dio. Vai anche tu, fa lo stesso. Capite? Per poter dire il Dio della misericordia e per poter dire che cos'è la misericordia, occorre educarci a leggere i luoghi dell'umanità collocati nei segni della cura. E i segni della cura che hanno toccato la mia vita e che hanno saputo aprire e prendersi cura della mia esistenza, quei segni sono il luogo dentro il quale accedere all'alfabeto per poter dire la parola misericordia. Se noi non ci educhiamo a questo tratto di umanità che ci appartiene, della nostra storia che è piena dei segni di cura, di attenzione, di compassione, non saremo mai capaci di dire in modo corretto la misericordia di Dio, perché la misericordia di Dio ha sempre il volto e la misura del racconto della misericordia dell'uomo. Ed è per questo che Gesù prende un esempio della vita, una situazione che può appartenere a tanti di noi. Quante persone si sono prese cura di noi? Ecco, la nostra fatica tante volte è quella di riconoscerlo, di stare nella gratuità di accogliere, di leggere quei piccoli racconti come narrazione della misericordia di Dio. Gesù con una straordinaria abilità lo fa, le parabole sono queste. Prende un episodio, una cronaca, come potrebbe essere appunto quella di giornale del tempo qui, è successo questo. Legge che cosa è avvenuto e da quell'episodio dice, ecco, dove è riconoscibile la misericordia di Dio? Nel racconto di una vita che si è presa a carico, si è posta nel segno della cura per l'altro. Ma c'è ancora un altro elemento che mi piace collocare, così alla nostra attenzione, e cioè la misericordia, potremmo dirla nel dinamismo dell'educarci all'incontro con l'altro, all'incontro che non ha il segno del giudizio, quello dello scarto, ma il segno dell'incontro e della presa in carico dell'altro. Gesù non dice chi è stato bravo e chi è stato cattivo, questi sono i criteri dello scarto, di quella logica dello scarto nella quale Papa Francesco ci invita continuamente ad uscire. La logica che genera il mondo è un mondo di serie A e un mondo di serie D, di bravi, di cattivi, di santi, di peccatori, di giusti, di ingiusti e via dicendo. Ma Gesù indica che la misericordia ha unicamente il volto di educare al prenderci carico, portare su di noi il peso della vita, della sofferenza dell'altro. Ed è bello vedere come Gesù educa anche la domanda dell'altro. Non si pone nell'ottica anche con questo dottore che chiede, no, ma cosa devo fare, eccetera, ma cosa ti inventi, no, non è questo. No, lo accompagna e lo accompagna fino al momento in cui questo colloca la risposta più corretta. Chi è stato prossimo? Colui che ha avuto compassione, che si è preso cura di lui. Capite il profilo della misericordia di Dio? La misericordia di Dio noi possiamo leggerla davvero come un grande cammino dentro il quale Dio educa il suo popolo. Bellissima la lettera del Cardinal Martini proprio su questo tema, no? Dio educa il suo popolo. Cioè dove l'educare non è buttare qualche cosa sull'altro, ma è tirare fuori dall'altro. Cioè è aiutare l'altro a scoprire la ricchezza che è già posta nella sua vita e che è una scoperta dentro la quale lui stesso può ricollocarne il significato più autentico. Questo è l'agire misericordioso di Dio. Dio non interviene nella nostra storia facendo piazza pulita, siamo noi che vorremmo tutto questo, che Dio entrasse finalmente facendo chiarezza, anche gli apostoli, i discepoli del tempo lo sognavano, ma perché insomma non ti manifesti al mondo e lo dici solo a noi, fa un po', no, di spolverone, vedrai come la gente qua crede. E tante volte noi pensiamo e vorremmo che Dio entrasse così, facendo piazza pulita, insomma, il bene da una parte e il male dall'altra, dai, così risolviamo, chissà poi perché noi siamo sempre dalla parte dei migliori, nel nostro modo di pensare, perché se questa piazza pulita dovrebbe avvenire, ecco, forse i primi ad essere spazzati sotto il tappeto dovremmo essere noi. Ma al di là di questo, no, cioè, capite, la preoccupazione di Dio non è quella di... Gesù stesso lo dice, non sono venuto nel mondo per giudicare il mondo, ma per salvare il mondo. Gesù non è preoccupato di dire sei stato bravo, hai detto bene o non hai detto bene, ma di educare anche la domanda scorretta dell'altro. Questa è la misericordia. Dio educa il suo popolo. Allora quando siamo noi luogo della misericordia? Siamo luogo di misericordia quando con lo stile della pazienza partiamo là dove l'altro si trova con la sua situazione di vita e accompagniamo l'altro nella possibilità di consegnare il meglio di se stesso, la bellezza e la bontà della sua vita, la maturità che gli appartiene. E non quando entriamo nell'ottica di giudicare volendo chiudere la storia dell'altro. Ma c'è un terzo elemento che mi piace vedere, e cioè quello in cui la misericordia dà una qualità ai frammenti della vita e ci aiuta a scoprire come questi frammenti, che sono qui indicati con una semplicità molto bella, no? Si fece vicino, gli fasciò le ferite, versa l'olio e il vino, lo carica sulla cavalcatura, lo porta in albergo, si prende cura di lui, tira fuori 2 denari. Sono piccoli gesti che, messi così uno a uno, sembrano essere insignificanti, ma che colti insieme ci permettono di sperimentare la forza operativa della misericordia. Ecco, la misericordia è in grado, proprio questo segno della cura, ecco, di Dio, è in grado di dare qualità ai frammenti del nostro agire e di suggerirci, di permetterci di comprendere che tutti i frammenti dell'amore hanno un valore di eternità. Pensate il bellissimo testo di Matteo capitolo 25, no? E quando mai, Signore, ti abbiamo visto? Avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero forestiero, ero ammalato, ero in carcere, vi siete presi cura di me. Avevo fame, avevo sete. Cioè, sono proprio i frammenti che, qualificati dall'amore, hanno un valore di eternità. E tante volte proprio possiamo guardare anche quei 2 gruppi, per certi aspetti, no? Dove il primo è segnato dalla gratuità. Signore, quanto mai ti abbiamo visto? Noi l'abbiamo fatto perché c'era un uomo. Non l'abbiamo fatto perché c'eri tu, sembrano quasi dire. I secondi invece dicono: Signore, ma non potevi dircelo che eri tu? Saremmo impegnati, ma immaginarsi se non ci saremmo dati da fare. Quando mai ti abbiamo visto? Tutti e 2 lo dicono, solo che i primi sono impregnati di gratuità nello sguardo, i secondi da un interesse di essere ripagati per ciò che hanno fatto, se non altro è per essere riconosciuti. I primi vivono la gratuità nel nascondimento, semplicemente c'è un uomo, come quest'uomo, c'era un uomo là. I secondi invece, che spesso rispecchiano gli uomini religiosi, sono coloro che in qualche modo vorrebbero che Dio li riconoscesse per il fatto di essere uomini religiosi. E pensare che questi frammenti hanno un valore di eternità, veramente è la cosa più bella della misericordia, secondo me, che nulla nella misericordia va perduto. I tuoi 2 denari, il tuo versare l'olio, la tua capacità di caricare su un giumento, il tuo farci vicino, il tuo fasciare le ferite, hanno un valore di eternità. Ogni gesto è una finestra sull'eterno della misericordia di Dio. Ogni piccolo gesto della cura che noi mettiamo in atto ha il profilo dell'eterno, del segno della cura di Dio. E infine, ecco, credo che la misericordia si consegna sempre nel segno della sorpresa. Io mi immagino gli uditori di Gesù e anche quest'uomo che era lì, un dottore della legge, che dovrà dire lui stesso, di fronte alla domanda chi è stato prossimo, e dovrà indicare che era un samaritano, un eretico, un bastardo. La misericordia ha il profilo della sorpresa, di quella sorpresa che sa trasformare le lontananze in nuove opportunità, della sorpresa che ti fa riconoscere il nemico come fratello, della sorpresa che ti fa scorgere in colui che è emarginato la parola del giudizio di Dio sulla tua vita. Bellissima la conclusione, no, di Gesù quando dice chi ti sembra sia stato prossimo, chi ha avuto compassione di lui. Non siamo noi a definire chi è il nostro prossimo, ma è l'altro nel bisogno che vive che può definire e riconoscere in noi la prossimità. Non siamo noi a definire chi è il prossimo da aiutare, ma è l'altro che può definire quando noi siamo prossimo nei confronti della sua vita, nel segno della cura. E questo è ciò che la misericordia di Dio, potremmo dire, ci consegna. Che cos'è la misericordia di Dio? La misericordia ha il volto di colui che ha avuto compassione. È la risposta ultima di Gesù. È una risposta che non lascia spazi neutri. Va, e anche tu fa lo stesso.